Tre soldi, i documentari di Radio 3. Ancora 5 minuti. Tra piacere e dipendenza, il mondo dei videogiochi e la ricerca della felicità. Di Davide Tosco.
È pazzesco. Quando gioco perdo la cognizione del tempo. Sono dentro al gioco, faccio fatica a staccarmi. Quando mia madre mi chiama, non la sento neanche. Certe volte viene a staccarmi con la forza ed è un orrore. È come se mi svegliassi da un sogno. Ovviamente mi ribello, perché vorrei continuare a giocare, ma so anche che non mi fa bene. Quindi è un po' una battaglia anche con me stesso. Voglio giocare, devo smettere di giocare. Gioco ancora un poco, però poi mi perdo e non mi rendo conto delle ore che passano. Vengo risucchiato nel gioco, perdo il senso di quanto tempo ho giocato, divento irascibile. Ed è vero, mi arrabbio sempre più facilmente. Non mi interessa nient'altro che continuare a giocare. Una volta mi sono anche addormentato seduto.
Con disturbo da dipendenza da internet, il Manuale Diagnostico e Statistico Internazionale elenca i criteri a cui fanno riferimento molti ricercatori. Semplicemente sostituendo la parola sostanza, droga per capirci, con internet, nelle loro analisi concludono che sintomi come tolleranza, astinenza, desiderio sono presenti anche nella dipendenza da internet e hanno altrettante conseguenze negative sulla vita. Alcune ricerche descrivono questa dipendenza come un comportamento ossessivo-compulsivo, in base alle sue somiglianze con la dipendenza dal gioco d'azzardo e lo shopping smodato, per esempio, poiché questi disturbi mancano di dipendenza chimica.
In realtà la situazione è molto più complessa, sicuramente. Non c'è l'unanimità all'interno del mondo della ricerca, ma ci sono delle spaccature anche per quanto riguarda, per esempio, il gaming disorder. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di inserire questo nuovo disturbo, il disturbo da dipendenza da videogiochi, in un manuale di classificazione delle malattie che si chiama ICD-11, International Classification of Disease, e poi, dopo aver preso questa decisione, ha invitato la ricerca sperimentale accademica ad approfondire questa patologia. E questo è un processo anticonvenzionale, perché normalmente quello che dovrebbe accadere è che la ricerca fa delle indagini, raccoglie i dati, analizza i dati e se dai dati appare un'emergenza, allora si comunica che c'è un problema. Qui invece in questo caso è stato fatto il contrario, quindi adesso una parte della ricerca è diretta a trovare conferme a ciò che l'Organizzazione Mondiale della Sanità si aspetta. E quando c'è stata questa prima proposta e poi approvazione della nuova patologia da parte dell'OMS, il mondo accademico, quindi della ricerca, si è spaccato.
Sì, certamente, siamo tutti tossici. Solo perché ci appassioniamo di una cosa e la facciamo con dedizione. Questo basta considerarci incapaci di intendere e di volere. Non vi sembra un po' esagerato? Dove sta il limite? Se passo 3 ore a giocare va bene, se ne passo 6 sono un drogato di internet. Ok, se lo dite voi. A me sembra che i problemi siano altri.
Tutti concordano sul punto che ci sono dei comportamenti di abuso di gaming, però si tratta del 3% della popolazione mondiale. E c'è disaccordo su altri punti, per esempio la definizione dei sintomi, che è molto generale e superficiale. Non ci sono strumenti di valutazione e neanche percorsi di riabilitazione definiti e validi dal punto di vista scientifico, perché comunque etichettare come dipendente una persona ha delle grosse ripercussioni dal punto di vista psicologico, quindi fare qualcosa del genere ancora prima di essere sicuri che davvero esista una dipendenza specifica per i videogiochi, perché la critica è questa, è un grosso rischio per quanto riguarda la salute del pubblico.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito le ludopatie una malattia.
Siete dei drogati oppure lo sono i vostri figli?
Non riesco a staccare mio figlio da quella console. Gioca tutto il tempo a Fortnite.
Fortnite è una droga?
Perché quello che facevo era camminare, parlare, lavorare, pensare, vivere. Semplicemente non lo facevo col mio corpo.
Abbiamo iniziato a ragionare sul fatto che i videogiochi sono pieni di luci e ombre. Esposare semplicemente l'ombra o la luce in qualche modo fosse poco produttivo, poco interessante. Quando abbiamo comprato la console, noi l'abbiamo messa nel soggiorno cucina, nella zona giorno della casa, dove in qualche modo accade tutto. Ma la zona giorno della casa tradizionalmente è la zona dell'intimità. Una console usata con il multiplayer online rende la nostra zona intima una piazza. Tutti sentono ciò che accade, gli amici che stanno giocando con tuo figlio, i loro genitori se la console è aperta. E questo ha determinato una trasformazione del nostro soggiorno. Non era più come ai nostri tempi, la TV portava il fatto pubblico in un mondo privato. Ma la trasformazione ha fatto sì che il fatto privato in qualche modo diventasse pubblico e dovevamo fare i conti con questo. L'unico modo per evitarlo era quello di accettare che la console finisse nella camera dei nostri figli. A quel punto però tutte le volte che tu entri in camera hai un problema. Hai una reazione da parte dell'altro, quindi dove mettere la console? Ci siamo resi conto, noi l'avevamo fatto in modo così spontaneo, che non è un fatto neutrale. Ma la console, piazzata nel luogo comune, è anche diventata un luogo non solo più di conflitto come era all'inizio, ma anche un luogo per stare al loro fianco, un argomento di cui parlare, una sfida nel cercare delle strade per aiutarli nell'elaborazione di ciò che accadeva loro.
Beh, sì, mi arrabbio tanto, perdo la pazienza. Se sbaglio, urlo anche ogni tanto. Perdo un po' il controllo. Sono talmente preso dalla partita che diventa tutto molto serio. A scuola non sono così. Non reagisco quasi mai. Nel gioco invece posso diventare una furia, dico un sacco di parolacce. Questo mi ha reso anche abbastanza famoso tra le squadre di cui faccio parte. È diventato un po' il mio stile, se la ridono di brutto quando parto con gli insulti. Ora lo faccio anche un po' per dare spettacolo, ce ne sono tanti su YouTube che fanno così. Comunque è vero, mi arrabbio troppo.
Perché reagisci così? Come posso aiutarti a elaborare in modo diverso, che non sia solo l'esplosione dell'ira nel momento in cui perdi? Accorgerci che mano a mano i nostri figli si ponevano degli obiettivi rispetto al gioco che facevano. Cioè non era solo il gioco di per sé, ma era abituarsi ad avere tutti i giorni un obiettivo da raggiungere. E quindi è stato piano piano anche un modo per vederli crescere e per crescere anche noi come genitori.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che il gaming disorder, il disturbo da gioco su internet, è caratterizzato dalla progressiva incapacità a controllare l'attività ludica, che si traduce in un aumento del tempo di gioco e porta a conseguenze negative in molti aspetti della vita individuale, familiare, sociale e lavorativa. Negli ultimi anni, il significativo boom dell'uso dei videogiochi ha sollevato problemi sulla salute che rimangono non sufficientemente compresi. L'entità di questo fenomeno, stimata tra l'1,7 e il 10% della popolazione generale, ha portato nel 2018 l'OMS a includere il gaming disorder nell'elenco dei disturbi psichici. Diversi studi mostrano attività cerebrali affini sia in soggetti con disturbi da uso di sostanze che in soggetti con dipendenze comportamentali. Gli specialisti osservano che i soggetti dipendenti tendono a confondere il piacere con la felicità, soprattutto quando questi sono collegati agli stati emotivi generati da attività compulsive. Esaminare la possibile confusione tra piacere e felicità all'interno della sfera della dipendenza rimane una questione assai cruciale.
Non scherziamo. So benissimo qual è la differenza tra piacere e felicità. Provo piacere quando inizio una partita. Sono felice quando raggiungo un obiettivo che mi sono posto. Giusto? Ma sì, poi chi se ne frega della differenza? Piacere, felicità. Cosa volete che ci importi delle distinzioni? Quello che importa è giocare, giocare e ancora giocare, possibilmente senza limitazioni.
Mi capita di ricevere richieste rispetto al comportamento di gaming e possibile abuso di videogiochi, soprattutto da parte dei genitori di minorenni. Comunque per adesso non moltissime, perché secondo me, oltre ad esserci confusione a livello di informazione, e sto pensando ad allarmismo, c'è anche un po' una sensazione di vergogna da parte di chi ha la necessità, e quindi in questo caso le famiglie.
Non avevo ancora toccato il fondo. Pensavo di poter gestire questa situazione. Non ero l'unico. E mi dicevo che questa era la normalità. Online conoscevo un sacco di gente. Tutti i miei amici erano ormai solo più virtuali. Scherzavamo, ci aiutavamo nel gioco. Sono veri amici. Anche se non ci siamo mai incontrati di persona.
Le persone giocano ai giochi online per vari motivi. Superare sfide, alleviare tensione, fare amicizia o semplicemente passare il tempo. L'obiettivo principale sembra comunque essere quello di divertirsi. Ma cosa rende così divertenti i videogiochi? Una migliore comprensione dei fattori trainanti alla base dell'esperienza dei giocatori è cruciale per l'economia di questa industria. Se un gioco ha successo, i ricavi possono essere astronomici. Non c'è quindi da stupirsi se l'attenzione di questa industria sia fortemente concentrata sul motivare gli utenti a giocare più spesso.
Quando mi arriva questo tipo di richieste, io di solito utilizzo un approccio che si chiama Geek Therapy, che consiste nell'utilizzo di artefatti geek, cioè gli interessi geek, che sono appunto i videogiochi, ma anche i cartoni animati giapponesi o anime, i fumetti manga, i supereroi o i giochi di ruolo, e li utilizzo all'interno della terapia perché diventano un codice da interpretare. Quindi si condivide l'interesse della persona, si entra nel suo mondo, e il fatto di conoscere questo mondo, la cultura geek e il suo linguaggio favorisce una maggiore vicinanza con la persona che ha la problematica, e quindi questo rende più facile l'intervento.
Ci è voluto tanto tempo per prendere la sua passione per i videogame come una cosa seria, ma proprio tanto tempo. E infatti vivevamo questa sua passione con una sorta di passività. L'abbiamo subita a lungo, sentendoci in colpa per come era nata, perché era nata per colpa nostra, come se si fosse ammalato per colpa nostra. E non avevamo nessuna vera ragione per proibirglieli, perché a parte queste reazioni eccessive, che comunque nel tempo si sono diradate come frequenza, per il resto del tempo era un ragazzino normalissimo, con una vita normalissima. A scuola è sempre stato molto bravo, ottimi voti alle elementari, alle medie ha proseguito così. Non ha mai avuto neanche grossi problemi di socializzazione.
Insomma, che volevano? Andavo bene a scuola, facevo il minimo indispensabile, ma i risultati erano buoni. frequentavo ancora i miei amici e non avevo smesso di giocare a calcio, anche se devo dire che lo facevo solo per poter continuare a giocare ai videogiochi senza troppe rotture. Avevo capito che quella era una mediazione utile e così mi guadagnavo più tempo alla console. Era come un compromesso. Poi qualche volta a calcio proprio non ci andavo e andavo invece da un mio compagno a giocare alla sua console. O me ne stavo al parco, attaccato al telefono per 2 ore prima di tornare a casa e rimettermi davanti alla Play. Sono mica scemo.
Ancora 5 minuti. Tra piacere e dipendenza, il mondo dei videogiochi e la ricerca della felicità. Di Davide Tosco. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci. Tutte le puntate su Rai Play Radio.